la mia cultura visiva, che sia pop o un determinato gusto musicale, comunque viene fuori, perché ti condiziona sempre.
Arcade Studio Podcast, conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere. Disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.
Arcade Studio Podcast. Siamo
quindi
qui con...
Stiamo
partendo, Peter.
Abbiamo anche lo sponsor.
Perfetto. Sì, non abboccano mai.
No, noi ci proviamo tutte le volte, ma non ci cagano di striscia. Riproviamo. Arcade Studio Podcast con Peter Cardona. Peter è un stylist, direttore di moda e docente al Marangoni.
Benvenuto. Grazie ad avermi invitato.
Ma no, sono super contento di averti qua. Noi ci conosciamo da un botto di tempo, però...
Gli anni passano.
Sì, esatto. Okay. Però non riusciamo mai a passare tanto tempo a chiacchierare, allora...
Sì, che ogni tanto parli con qualcuno e dici: da quanto tempo ci conosciamo? Sono 20 anni. Cosa?
Sì.
20 anni.
Sì, spaventosamente siamo.
Ma allora quanti ne ho in realtà? Perché poi quelli che senti dentro e quelli che hai sulla carta d'identità sono completamente differenti.
Senti, com'è la differenza? Tipo, ti senti di più o di meno?
No, tu sei rimasto tipo a 20 anni, 16 anni, sei rimasto giovane.
Sì, sì,
mentalmente,
sì.
Pensi anche fisicamente, in realtà no.
Non credi adesso, cioè, tu sei anche abbastanza in forma, fai CrossFit eccetera eccetera, non pensi di essere più in forma adesso che quando avevi 20 anni? Perché io sicuramente sì.
Guarda, non lo so, diciamo che adesso devi impegnarti di più,
certo,
prima il tuo corpo reggi, va velocemente a qualunque cosa, adesso devi faticare il doppio, può essere, ma forse perché adesso è la combinazione fisico e mente che...
Ti
aiuta tantissimo, sì, quindi sì. Magari prima pensavi soltanto al fisico e più alla leggerezza, magari eri anche un po' più superficiale.
Adesso lavori con più intelligenza.
No, più che altro gli anni passano, sono quelli, poi diventi papà, diventi responsabile, insomma ti fai delle domande, la tua compagna, moglie ti fa riflettere, quindi in qualche modo devi cambiare, cioè poi cambi, per forza non cambi, insomma è preoccupante.
Sì, sì, poi cioè, sai, quando hai 20 anni forse non hai neanche tantissima, cioè ci sono quelli che sicuramente si allenano e fanno tutto quanto, però cioè, noi facevamo anche un lavoro che non ti dava tantissimo organizzazione, no?
No, ma neanche adesso in realtà, cioè nel senso, poi cerchi di avere una costanza, una routine tra virgolette, però prima eri un po' più allo sbando, diciamo, vivevi più sull'onda, il momento,
sì,
cioè questo è figo, benissimo, questo momento dove sei super wow, in up, è bellissimo, ok, cioè non ci pensavi, cioè non programmavi e poi le cose venivano naturalmente, quindi sì, insomma, sei più giovane, un po' più incosciente, vivi un po' più con leggerezza.
E hai più recupero.
Più recupero,
la birra, la birra non faceva mai.
Sì, cioè,
poi prima... noi stiamo parlando perché noi non eravamo sportivi, ma uno che sta cadendo a pezzi è questo qua.
Cadendo a pezzi?
Sì.
Vabbè, io da sempre, già da giovane, per quello che mi sento uguale.
Ah sì?
Cioè, quando facevo skate da piccolo, più o meno la stessa sensazione, anche cioè, 2 giorni dopo di acido lattico, la stessa roba.
Okay.
Stessa roba, sai che sono un po' più rigido adesso, più che
No. Sì, non si vede.
Devo stare attento quando mi alzo dal divano, perché la caviglia ogni tanto cioè non mi segue. E...
sì, quello anch'io, dipende dalla schiena, quindi dipende come, sì. Insomma, col tempo risenti un po'.
Tu sei comunque nato stylist. No?
Sì, io nasco stylist, nasco stylist un po' per caso, un po' per passione, insomma, per passione. Però non avevo completamente idea che esistesse il ruolo dello stylist, insomma io facevo architettura, vivevo a Torino, facevo tutta un'altra vita, collaboravo con uno studio d'architetti, si vincevano premi, insomma il percorso era un po' scritto, solo che trovavo, mi mancava qualcosa e non sapevo cosa fosse, mi piaceva la moda, l'interesse per la moda, ma non avevo completamente idea che esistesse uno stylist, il ruolo dello stylist, insomma parliamo anche di tantissimo tempo fa. Quindi mollo tutto, dico ok, questa vita non la voglio più fare, mollo tutto, vado a Londra. Londra, trovo lavoro come barman, lavoro di notte, lavoro nei club, faccio la bella vita, mi diverto, però ovviamente dico ok, ho lasciato insomma un posto sicuro, mettiamo così, un percorso. Devo trovare bene la mia strada, insomma sono sempre stato abbastanza preciso, con le idee chiare, in quel momento non le avevo più. Per caso mi portano a scoprire questo mondo, quindi la ragazza di mio amico doveva andare sul set, aveva bisogno di un assistente, la sua assistente non c'era, detto, vai, vuoi andare te, tanto è del tempo libero, detto, ah, perfetto, figo, vengo. Lì è stata una folgorazione, ho detto ok, questo è quello che voglio fare nella vita. Poi insomma ho detto, magari bisogna prepararsi, bisogna studiare, ho detto ok, provo una scuola qua a Londra, non mi hanno preso, sono venuto a Milano a studiare, quindi poi da qui piano piano è iniziato a partire tutto, la gavetta, lo stalking a tantissimi editor. Quindi bah, cerchiamo, diamoci da fare, insomma no? Sono uno che ha sempre studiato, lavorato tanto, però insomma poi vuoi vedere qualche risultato,
certo.
Quindi insomma sì, comunque nasco stylist tantissimi anni fa, poi cercato di evolvere la mia figura, essendo un po' un creativo in qualche modo, ho diversificato, ho ampliato le mie competenze e oggi seguo diversi progetti con diversi ruoli, dal direttore moda al professore di moda, ai casting, insomma, diversifico.
Che è un po' il percorso del creativo, è un po' quello che, cioè la cosa che ti tira dentro forse è una, non so, l'inizio all'architettura, comunque non fai architettura se sei un ingegnere, no? Come no. Testa.
Cioè, sì, comunque c'è sempre stata quella voglia di tirar fuori qualcosa, sì, tipo, di tirar fuori qualcosa che ho dentro e poi lo incanalizzi con un edificio, con un appartamento, con una sedia, oppure con un'immagine, lavorando sempre ovviamente con altri, ma con un'immagine finale, ecco.
Certo, l'architettura comunque è un filo conduttore in tantissimi fotografi, stylist, sì. Cioè capita spesso che, perché secondo me è uno di quei lavori che viene accettato dalla famiglia, no? Allora se sei un creativo dici vado a fare l'architettura, i genitori sono quasi felici, almeno quando siamo cresciuti noi, era tipo vabbè vai a fare un lavoro serio. E poi scopri il vero amore che è un altro, perché l'architettura, mia moglie è architetto, è lunga, no? Allora cioè, inizi a progettare, forse vedi il progetto finire dopo 5 anni se fa particolarmente per le lunghe, mentre con il nostro lavoro tu lo fai, ti arriva la richiesta o tu concepisci la cosa e in un mese hai fatto tutto, hai visto nascere questa cosa. Ed è
sì,
dopamina
no.
A parte.
No, ma bellissimo, tipo, cioè, poi quello che facevo mi piaceva, nel senso quando ho iniziato passione pura, anche perché l'architettura era numero chiuso, ancora numero chiuso, insomma non era facile. Poi non arrivo da una famiglia di architetti, quindi il background è completamente diverso, più tecnico, più da ingegneri, certo. Quindi insomma più schematico. O forse poi appunto per evadere.
No, infatti volevo arrivare qua. Lo switch dall'architettura allo styling o stylist, giusto? Allo styling, sì. Diciamo. Era graduale o era proprio un giorno hai capito, no, mi manca qualcosa?
No, sentivo che mi mancava qualcosa, però non era ben chiaro. E quello che facevo non mi faceva più stare bene. Quindi perché forzare, perché alzarti ogni mattina, pur avendo dei risultati ottimi, nel senso non mi mancava niente, non, nel senso il percorso, non avevo degli intoppi, avevo dei problemi, non andava bene il lavoro, stavo studiando, stavo lavorando, ho sempre vinto la borsa di studio all'università, lavoravo per uno studio importante, insomma, cioè non c'erano problemi, era soltanto un qualcosa di personale che non mi sentivo realizzato in quello che stavo facendo, quindi ho detto boh, allora forse è meglio stoppare qua e capire cosa voglio fare, cioè o quale può essere la mia strada, però ovviamente cercando di capirla anche in tempi brevi,
sì,
a volte, forse anche la pressione della famiglia, per l'amor di Dio, perché dice ok, va da tuo padre, dice papà sai, lascio l'architettura, lascio tutto questo, e fa tu sei un pazzo. Per fare cosa? Non mi è ben chiaro, cioè, nel senso, non è che, cioè, voglio fare il cantante, voglio fare il poeta, lo scrittore, no, in quel momento non sapevo cosa fare, quindi insomma un po' un momento un po' particolare. Poi ho avuto sempre il supporto della famiglia, dice ok, crediamo in te, sappiamo quello che puoi valere, cosa puoi fare, ti supportiamo e vediamo, insomma.
Tanto, la laurea c'è. Puoi sempre tornare.
No, vabbè.
Ah no, no, non lo dici.
Abbandonato poco, cazzo, prima. Sì, com'è? Cioè, sì, cioè, è giusto.
Perché
così,
essendo bravo a martellare, hai trovato lavoro prima di chiudere la laurea.
Bravissimo. Bravissimo.
Questo è il male di alcuni miei amici architetti.
Ecco come... perché ti hanno supportato.
Perché sì, perché quando tu, cioè, ti trovi a lavorare, dici vabbè, sto già facendo questa roba qui, perché devi essere a scuola.
Sì, ma poi non so, cioè, non è quello che veramente ti rende felice o che ti dà quell'energia, quello stimolo. Se magari ce l'avevo all'inizio, poi in realtà si è andato a perdere un po', a sfumare. Quindi.
Sì, anche perché c'era la gratificazione comunque che stavi progettando cose vere invece di progettare l'idea stramba.
Ma no, ti dico, ho fatto dei palazzi, ho vinto dei premi per delle case in Africa, insomma, cioè soddisfazioni personali.
Vabbè, vincere premi per case in Africa,
sì, lo so. Ma chissà se le hanno costruite veramente.
Ma l'avranno anche costruito.
Quattro mura, una porta, sì, no,
sì, no. Il
possiamo dire che siamo africani,
esatto, vicino a una well, un pozzo.
Hai inserito l'italiano oggi? O...
Sì, non so perché, cioè, mi viene da di parlare in inglese.
Peter, che è veramente Peter.
Quindi
non è un fake.
Non è Pietro. Non è, che...
Esatto.
Sì, non ci vendiamo peraltro. No,
e poi vabbè, noi ci siamo conosciuti quando facevi l'assistente alla Grazia.
Sì.
All'inizio, e poi ci sono persi di vista e
poi ci siamo ritrovati, poi
da direttore fashion director of Marie Claire,
sì,
Ukraine.
Sì, che è stato un po' per caso, cioè tante cose secondo me un po' arrivano per caso, poi le devi conquistare, per mantenerle devi comunque avere un qualcosa, devi riuscire a cogliere magari delle opportunità, a volte ti arrivano cercandole, altre volte ti arrivano un po' così dall'alto. Poi nel tempo ho capito che quello che ti arriva in qualche modo ti arriva per un motivo, cioè perché magari tu muovi un certo tipo di energia che ti porta in quella direzione, anche se non lo sai inconsciamente, e ti ritorna qualcosa di conseguenza.
Certo.
Quindi a volte te ne accorgi, altre volte no, a volte sai capitalizzare bene determinate opportunità, altre volte col senno del poi, cioè, cavolo, però potevo fare quella roba lì in maniera diversa o...
Come si dice, nel retrovisore hai la visione del 2020, no? Cioè si capisce sempre tutto dopo.
Sì, certo.
Vabbè, purtroppo, perché sennò...
Però mi raccontavi prima a cena che comunque sei ancora il fashion...
Sì, continua, cioè la collaborazione continua, è cambiato ovviamente nel tempo... una situazione ovviamente nota a tutti quanti, difficile, quindi anche la direzione cambia per forza, quindi non puoi più essere più leggero, parlare di cose leggere, non, ovviamente non vai troppo su pesante, sul politico, però ti adegui alle necessità, a quello che ti succede attorno, che è giusto che sia così. Cioè raccontare...
Sì, non può essere facile raccontare la moda in un giornale in un paese in guerra.
Sì, dove, nel senso, all'inizio a un certo punto mi trovo su un set, parlavo con questo truccatore che mi dice noi facciamo la moda. E detto, no, nel senso sì, cioè facciamo la moda, ok, però c'è tutto un contorno che deve, cioè, che ti supporta.
Certo.
Se tu non hai chi vende i giornali, se tu non hai chi te lo stampa, chi te lo distribuisce, cioè non è che puoi fare il fenomeno, tu fai la moda, quindi cioè fino a un certo punto.
Esatto, e anche chi lo legge, cioè forse non ha tantissima voglia di vedere.
O magari in quel momento non hai voglia di spendere quei due soldi che magari hai ritirato dalla banca perché poi te l'hanno bombardata e forse te li tieni in tasca per altro, sì. non vai a comprare un giornale di intrattenimento, per quanto sia interessante, di moda, che possa essere glamour quanto vuoi. Le tue priorità cambiano.
Sì, noi abbiamo capito molto bene durante il lockdown che non siamo indispensabili.
No, decisamente no.
Subito.
La moda è l'ultima cosa che serve.
Sì, cioè, poi ti dico, tutto cambia, niente cambia, però sì, non siamo indispensabili. Insomma, questo dovrebbe riportarti spesso con i piedi per terra, a ridimensionare quello che fai e anche essere più contemporaneo. Perché tante volte mi rendo conto, confrontandomi con altri, guardando altre realtà, che non sei contemporaneo, quindi non ti guardi cosa sta succedendo, cioè ti adegui, non per forza devi essere sempre politico, sociale, quello che vuoi, però non puoi pensare di essere a vivere determinati anni che ormai sono passati, dove tutto era pazzesco, tutto era opulenza, tutto era soltanto apparenza, non è più quello che la gente cerca, secondo me. E secondo me me ne accorgo anch'io, nel senso, sono cambiato. Ne parlavo anche prima, ascolto molti più podcast, ho bisogno di intrattenimento, ho bisogno di gente che mi cioè di persone che mi diano un contenuto. Io cerco il contenuto adesso, non cerco più. Guardo su Instagram, guardo qualcuno che mi dà dei contenuti, che poi sia quello che mi fa il pane, che è quello che mi fa le brioche, per l'amor di Dio, non ti dico che deve essere tutta questa roba super pesante. Sì,
lo storytelling, una storia proprio.
Sì, seguo dei pasticceri, figo, perché ogni volta ho bisogno di leggerezza. Seguo quello che fa macchine, che fa il fenomeno con le macchine, perfetto. Seguo i giornalisti importanti che vanno in Africa, che vanno dove ci sono i conflitti, dove ci sono le situazioni pesanti. Seguo anche quelli, poi dipende i momenti, vado un po' più sulla leggerezza o qualcosa di più profondo. Però secondo me hai bisogno di contenuti oggigiorno.
Sì, sì, sì. Cioè anche io credo che uso il podcast come una specie di coperta di Linus. No, per non essere da solo con i miei pensieri. Cioè, continuo.
Per essere in compagnia con i pensieri o di toglierti dai pensieri?
No, proprio perché nel momento che ho un influsso di informazione io mi posso concentrare su quello. E poi forse cioè, fa partire altri processi, allora è interessante perché comunque ti aggiorna e tutto quanto. Però io sto facendo molta fatica a trovare il silenzio, ma lo sto proprio cercando di evitare.
Ma cioè, hai bisogno nella mente sempre di tenerti occupato?
Sì, in qualche modo sì, mi sento che se non lo sono sto sprecando tempo.
Ok. No?
Allora se non ho... Se non c'è questo costante influsso di robe, cioè, siccome c'è questo materiale là fuori, lo vuoi avere dentro la tua testa, almeno io lo voglio avere dentro la mia testa. Mi dispiace che non sto...
Ma tu prendi mai del tempo per stare in silenzio? Forse l'archery?
No, anche l'arco. Quando tiro con l'arco quasi sempre ho in sottofondo qualcosa. Ed è quasi sempre un podcast, non è quasi mai musica.
Sì, però dico, anche mi sono reso conto che cerco di tenere sempre la mente impegnata, anche perché se non mi concentro su qualcosa... I pensieri si attivano, la testa si attiva, io mi rendo conto, io dormo pochissimo, tra la bambina, però quando, e ho anche il sonno leggero, però appena mi si attiva il cervello, tac, è andato, inizio a pensare al lavoro, è quello, quell'altro. Esatto. Poi a volte sei anche, il tuo cervello funziona e ti ricorda delle determinate cose o attiva dei processi che magari non ti eri neanche accorto, o ti ricorda determinate cose che proprio ce l'avevi messo da parte. Altre volte invece diventa snervante.
Sì, ti serve anche, onestamente. Cioè io mi rendo conto che mi serve, però io non riesco a essere in silenzio a Milano. Ho bisogno di proprio essere fuori nel bosco, qualcosa del genere. Allora forse dove... Se non prende il telefono e non ho scaricato qualcosa e sono costretto ad essere in silenzio, allora forse lì cioè, decomprimo anche un attimino. Però è una decompressione forzata, io non voglio essere decompresso, voglio essere bello teso.
Sì, però secondo me non c'è proprio una strada unica, no, senso, esatto. Ognuno è...
Cioè, ma infatti per capire un attimo, perché cioè, anch'io infatti ho questa roba qua di pensare di perdere tempo, se non sto facendo, cioè non è che penso di perdere tempo, è solo che ho un momento libero, voglio fare qualcosa che mi piace, o voglio imparare qualcosa, voglio... Però forse il mio comfort... non food, però comfort content, sono tipo le sitcom. Cioè riguardo le sitcom per stare in compagnia con persone, cioè tipo Friends, lo sto riguardando di nuovo perché proprio spegni il cervello, però hai contenuto che entra, no?
Siamo drogati, ragazzi.
Siamo drogati, siamo... addicted.
Ma infatti c'è Huberman, che è un professore di... cervello, come si dice?
Sì, psicologia?
No, 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 quelli che proprio studiano come funziona.
Neuro qualcosa.
Quella roba lì. Okay. Ok. Si vede che abbiamo studiato niente.
Necromanza.
Comunque, un neuroscienziato. E lui, vabbè, è super interessante, è un podcast bellissimo, allora vai, puoi andare a vedere, si chiama Anthony Huberman, credo. E lui parla del fatto di come le nostre centrali di dopamina vengono stimolati costantemente da anche da podcast o roba del genere, perché l'imparare ti mette in una specie di fase di
sì, aperto, ti dà no? anche quella soddisfazione di dire ho scoperto una cosa nuova, esatto. Adesso conosco una cosa nuova e quindi sono soddisfatto.
Allora, dopamina, allora sei addicted al fatto di ascoltare cose nuove, che cioè, funziona, è fighissimo, però e spero che tutti vi state drogando tantissimo in questo momento.
Con Arcane Studio Podcast, disponibile ovunque.
Sì,
grazie. Però io mi ricordo la sensazione di non avere niente da fare da bambino, ed è una sensazione che odio e ce l'ho ancora dentro adesso. Cioè tipo se non sono più annoiato, ho trovato tutta una serie di modi per non essere annoiato e preferisco così.
Sì, no, infatti
cioè, sono molto più giornata. Contento di essere stanco perché ho guardato tipo 7 ore di Rick and Morty.
Vabbè, tu tiri fuori anche delle chicche.
Purtroppo la stagione mi sa che...
sei un boomer anche te.
Forse sì, meno sì. di te, ma forse sì.
Oggi ho tirato fuori una chicca spettacolare, Airwolf.
Madonna, certo. Sì.
C'era un documentario su come mai non hanno fatto la terza stagione, quarta stagione, eccetera, eccetera.
Perché era sempre la stessa. Perché era sempre un elicottero che doveva fare sempre qualcosa.
Però la musichetta era bellissima, l'elicottero era bellissimo.
Il logo, cioè,
Ma poi c'era tutto quel filone lì di quegli anni dove c'era il veterano del Vietnam che in qualche modo doveva salvare poi il mondo ed era sempre controcultura.
Sì, perché era la figura buona, il saggio, quello che aveva l'esperienza.
Che aveva sofferto tantissimo.
Ma ce n'erano tantissimi, esatto. Tutti belli.
E tutti bellissimi, perché quelli brutti muoiono ovviamente, certo. Sono i primi a morire, lo sappiamo. E poi tutti con un fratello ancora in Vietnam o la cugina che faceva l'infermiera lì o qualcosa. Cioè, e adesso un po' è andata via sta cosa qui di... Vabbè, anche gli americani non stanno più esaltando i loro veterani in quel modo. Sì, sono tutti gasati, veterans, però nei telefilm, le robe.
Sì, perché poi gli associa alla guerra e a tutti i vari significati delle situazioni globali che insomma non sono piacevoli. Esatto. Quindi, no, dice meglio rimanere un po' distaccati, tocchiamo altro.
Quasi glorificare, non è neanche glorificare perché era passata la seconda guerra mondiale, la prima era proprio glorificare chi è andato a fare.
Sì, ma ti ricordi anche i G.I. Joe, insomma, erano dei toys che avevano creato appunto per quel motivo lì.
Sì,
poi erano tutti personaggi molto unilaterali, tipo buono, cattivo.
Sì. Era molto più netta la differenza.
Era molto più netta. Invece adesso se c'è... cos'è che è? Tipo Punisher. La serie con John Bernthal. Cioè, quello è il veterano, sì, però è emotivo proprio a PTSD. Ha tutte queste problematiche che cioè, lo rende un antieroe, no? Cioè,
sì,
tipo,
sì.
E anche i cattivi non sono cattivi. Sono cattivi, ma hanno dei problemi. Emo, un po' emo.
Sì,
no?
Vanno capiti.
Vanno capiti.
Però intanto gli spari in testa lo stesso.
Ma certo.
Sì, vabbè. Insomma, è lo scopo di quelle cose lì.
Sì.
Tu sei un fan del pop culture, no?
Perché sì, sì, mi piace. Cioè,
la tua residenza è la residenza Skyfall.
Bravissimo. Cioè, nel senso, sì, vivo di film, musica, insomma, sì. Secondo me è proprio il mio percorso, insomma, forse perché sono nato con la televisione, cioè quindi un po' mi ha condizionato ad avere un certo tipo di estetica, un tipo di curiosità, quindi sì, sono appassionato di serie TV, film, a casa ho 1000 DVD, pur non guardando più DVD, perché certo. Poi li trovi sulle piattaforme, però è quel piacere di avere l'oggetto, un feticcio che tu collezioni, lo metti in casa, anche DVD di serie anime che non ho neanche mai aperto.
Qual è il peggiore DVD che hai?
No, ce ne sono mille, nel senso, no, è difficile. Poi, nel senso, ho unito i miei a quelli di mia moglie, quindi sono ritrovato una compagna che non... diciamo,
con gli stessi problemi.
Sì, decisamente, forse peggiori dei miei. Sì, poi, insomma, le collezioni, li tieni lì, ma poi dico, ok, ogni tanto li guardo, ma ieri sera ho guardato lo stesso film... in TV, sulla piattaforma, ma non riesco a metterlo con il DVD, però mi piace averlo, ogni tanto mi compro.
È troppo veloce, il clic via.
Sì.
Allora, io ormai ce li ho come oggetto di bellezza nella libreria, invece dei libri che non ce li ho. Ci sono tutti i DVD, cioè proprio perché fanno anche quel proprio bello. No?
Sì, poi è un anche un ricordo visivo, cioè tu forse vedi, dici, ah, The Snatch. Guardiamo quello, forse c'è su Amazon, allora vai
sì.
È necessario tirarlo fuori, però hai un ricordo visivo. Ma è anche un tipo, quando tu stai pensando ad altre cose, forse soltanto guardando la libreria, che ci siano DVD o libri, ti viene in mente l'immagine che c'è dentro quella roba lì, allora ti viene in mente anche il processo. Cioè
sì, ma anche perché tendenzialmente associ sempre qualcosa, esatto, un momento, un'emozione, qualunque cosa. Quindi magari poi ti aiuta.
E te riuscivi o riesci a inserire nelle tue storie queste tue passioni? Io ci provo sempre.
In qualche modo, ultimamente magari a livello di fotografia, quindi cerco magari di avvicinarmi a un determinato mondo, a volte non sempre riesce, anche perché devi trovare il team giusto, la situazione giusta, è una serie di combinazioni che devono andare tutti, cioè dei tasselli che si devono incastrare, non sempre è facile o il risultato a volte è pessimo, però sì, comunque anche indirettamente, anche se non vuoi, le tue passioni le inserisci, cioè tu non te ne rendi mai conto. Tanto è un processo creativo che tu hai nella tua mente e che poi si sviluppa anche senza che tu te ne accorga. Quindi sì, le mie passioni, la mia cultura visiva, che sia pop o un determinato gusto musicale, comunque viene fuori perché ti condiziona sempre. Quindi sì, viene sempre fuori. A volte di più, a volte di meno, poi sempre in base al tipo di lavoro che fai.
Io se vedo qualcosa che mi ricorda un film o qualcosa, cioè anche... potrebbe essere in colore, no? Io devo farlo lì, nella foto, vado lì. No, non capirò mai perché lo voglio fare qua, ma deve essere fatto qua. Lasciate stare, è una reference alla quinta scena di Monty Python.
Ah, certo,
vai.
Genio.
Serve per me questa cosa.
Sì, perché poi tante volte lo sei tu, hai fatto quello, so e sei la connessione, ma magari per tanti o quasi tutti non...
Quasi sempre.
Sicuramente tutti, cioè, sono delle robe che tiro fuori così.
Però lo fai per quella persona che forse lo sgama.
Io spero che c'è un easter egg che qualcuno dice
alla peggio sei tu
che poi sicuramente per dove finiscono le mie foto la maggior parte delle volte il pubblico che dovrebbe vederle per capirlo non le sta guardando, perché non credo che Grazia viene seguito moltissimo da
Airwolf.
Avanti di Airwolf, sì.
Però per esempio questo io cerco, cioè quando lo insegno, quando racconto ai ragazzi, anche quando devono creare il loro mood board e le loro storie, di inserirli, poi ovvio
Chi capisce,
insomma, no. Non è che può andare sempre bene, non tutto può essere super chiaro della storia dei tutto in nero, Jack lo squartatore, non so come dire, cioè non è che può essere
poi
tutto così
deve
chiaro.
Deve essere un modo per mantenere un po' di divertimento, perché sai, comunque è un lavoro a un certo punto, no? Allora cioè, sono tutte le pressioni di portare a casa il
poi
coso.
Cioè, puoi essere creativo quanto vuoi, però non è... non ci si limita soltanto a quello, ci sono tanti altri fattori che lo circondano, che condizionano la situazione. Sì, devi portare il lavoro a casa, che non è bello, a volte dice dobbiamo finire, però sì, insomma
sì, no, purtroppo è così,
sì, dietro ci sono
limitato sempre
limiti la vera creatività. Cazzo, abbiamo 10 minuti per fare 5 foto,
cioè... Cazzo. No, comunque la cosa che a me è sempre fatto incazzare è che si inizia a lavorare tipo alle 9, no, in location, e finisci alle 6 e mezza, perché poi a un certo punto tutti quanti vogliono andare a casa, scazzi, tutto quanto, e allora hai perso tutta la luce del mattino e tutta la luce della sera. E mentre sei in macchina che stai tornando a casa c'è un bellissimo tramonto,
è sempre così,
che dura 2 ore, e dicono: ragazzi, adesso non possiamo iniziare a lavorare a mezzogiorno e finire di lavorare alle 9 di sera, no? Così almeno, cioè, facciamo il trucco parrucco e mangiamo subito e poi andiamo dritti.
Sì.
No, no, perché
gli orari
sono quelli, se non sono quelli.
Perché poi cosa torniamo? Torniamo di nuovo al budget, tutto gira intorno al budget.
Ma perché tu hai, c'è differenza? Sono 9 ore di lavoro.
Sì, perché poi nel senso poi devi pagarle di più, magari non ce l'hai quei soldi.
No, ma sono le stesse ore.
No, allora no.
Se fai da mezzogiorno alle 9.
E allora magari chi organizza la cosa non c'ha voglia di iniziare tardi, vuole andare a casa presto, cioè perché l'aperitivo, la cena o la...
Oppure, vabbè, la mattina lasciamo perdere. A Cape Town si scatta la mattina sempre, cioè perché la gente va lì per scattare...
Cioè vai con certa luce, no?
Allora lei, se metti la call time alle 3:30 per il trucco parrucco, nessuno si lamenta, perché sai che prova a farlo a Milano.
Alle 3:30 di mattina?
No, ma non ti rispondo neanche.
Perché è 3:30, perché cioè, loro devono fare colazione, eccetera, eccetera. Ah. Alle 4:30 si mettono a truccare la modella, alle 5:30 sei in location a scattare. Mai successo una volta.
Madonna, mi sembra un incubo.
No,
sì, no, tu dovresti fare il dritto.
Cioè ho fatto il dritto diverse volte.
Esatto. Lui ha la sveglia che si sposta così, perché sennò non si sveglia.
O ne metti tipo una in ogni parte della casa.
Poi trovo modi per girare i miei sistemi. Cioè io avevo tipo, ho provato di tutto. Avevo una. La madre della mia ragazza mi ha comprato per il mio compleanno un orologio, cioè una sveglia a forma di dinamite.
Ah.
E tipo lo mettevo, cioè era fastidiosissimo. E cioè a un certo punto ho cambiato qualche settaggio, non suonava più. Cioè poi mettevo anche la sveglia tipo 10 minuti in anticipo, in ritardo, così arrivavo tipo... Perché arrivavo sempre quei 10-15 minuti in ritardo. Funzionava tipo una volta su 10. In perché anticipo. Poi mi svegliavo e dicevo, il cervello diceva... Suona 10 minuti in anticipo, quindi puoi dormire, cioè mi fotto da solo.
Sì, no,
hai fatto il trick, ma poi lo rigiravi per
infatti ci vuole qualcuno che mi fa le cose di nascosto, perché sennò lo vedo già dietro.
O paga
quinte.
Qualcuno la mattina che ti viene proprio ti strattona come faceva la mamma da piccola.
Madonna, ma lo faceva?
Sì,
e non funzionava. Terribile.
Allora non so.
Lui è impossibile. Per fortuna, perché io russo come un drago. Allora, quando condividevamo la stanza da ragazzini, cioè poverino, questo qui non dormiva. No.
Ah, sì,
probabilmente è un sistema di autodifesa.
Esatto, colpa tua,
ma forse deve recuperare tutte le ore di sonno che non ha fatto.
Probabile.
Per quello che
non sto facendo un buon lavoro.
È così basso.
Esatto. Minchia. No, che io vado a letto tipo alle 3-4 di mattina tutte le sere, quindi un po'
adesso inizi la mattina, cioè la giornata quando inizia?
Tecnicamente, teoricamente o realmente? No, inizio alle 10:30 in realtà.
Buono.
Quindi comunque riesco.
Sì, ma questo perché ti hanno concesso la grazia?
No, quello è proprio è un orario accettato.
Ah, ok.
Quindi cioè, 9:30-10:30 va bene. Poi se qualcuno in ufficio arriva alle 11:30, vabbè, chiudiamo.
E quindi chi arriva tipo alle 8:30-9, pausa caffè, no, lunga,
esatto,
lunghissima. Dramma.
No. Trova il tuo lavoro, trova qualcosa da fare, tieniti occupato.
Io ho avuto un direttore una volta che arrivava all'ora di pranzo, dopo pranzo, quindi la giornata iniziava lì.
La conosco.
E andava a oltranza, e quindi dice: beh, io però sono qui dalle 9 del mattino. Insomma, il mio lavoro l'ho fatto. Poi non è che ti dico che alle 6 butto la penna, mi cade e non faccio più niente. Però alle 9 di sera io ne vado a casa, cioè vorrei avere una vita. E se non ce l'ho, comunque me ne vado sul divano, ecco, vado a riposare. Iniziando alle 2 del pomeriggio, è tutto slittato e andavo a oltranza. Beh, magari non era fantastico.
No, appunto, quando c'è tipo un lavoro. Dove ci sono un set, cioè faccio piuttosto non dormo e faccio il dritto e arrivo lì giusto anche in anticipo. Se invece è una giornata, diciamo, quotidiana dove posso organizzarmi gli orari e dipende da me e non influisce sugli altri, cioè faccio quello che
è giusto,
che
se
posso,
puoi, ma
perché sennò
va benissimo.
È proprio la mancanza di rispetto a chi è lì dalle 7 o.
Però anche magari il vantaggio è la flessibilità che hai per il lavoro che. Fai, insomma,
assolutamente sì. Cioè, tipo, quando lavoravo come montatore a Raw, andavo a fare il secondo turno di montaggio in uno studio che faceva servizi giornalistici sugli automobili. Non facevamo i test. Lì era serrato, cioè entravi a quell'ora.
Sì, timbri il cartellino.
Esatto, il cancello si chiudeva e il certo. treno partiva a quell'ora, sono rimasto lì diverse volte sulla panchina perché lavoravo fino a tardi. Cioè, una volta mi ha chiamato te il taxi perché non avevo sì avevo tipo un'attacca. Aiutami. Però c'è, cioè, quel mi ha sfasato proprio tutto. E invece poi sono entrato in un mondo che è un po' più flessibile, cioè per me è perfetto.
Vabbè, con il lavoro anche, cioè, per te all'epoca era abbastanza giusto che te facevi le notti.
Sì, sì,
poi
sì.
Avevi tutto il giorno per schettare.
Sì, più o meno. Perché mi sfasava tutto. Cioè, andando a letto tardi, comunque perdevo tutta la...
tardi,
la... Mi svegliavo a luna.
Che vita di merda che hai fatto.
Sì, veramente.
Veramente difficile.
Cioè, adesso fai la bella vita.
Esatto. Meglio tardi che mai.
L'importante è arrivarci.
Esatto, bravo, cioè, bravo, sì, è vero. Però, boh.
Uno se le conquista certe cose col tempo. Quindi...
È con l'astuzia.
È l'astuzia.
Non dire dei no.
No, no, infatti.
Ma Pete, tu adesso stai facendo anche il docente al Marangoni, no?
Sì.
Lo trovi stimolante, sicuramente lo trovi stimolante, no, no, forgiare nuove menti.
Forgiare nuove menti è, non so, ambizioso. No, però nel senso, amo il mio lavoro, quindi mi piace condividerlo con gli altri, per questo mi viene facile. Ovvio che poi quando hai una risposta è molto più stimolante. Più che altro, più che insegnare, io condivido. Cioè, nel senso, non voglio avere la presunzione... ho l'esperienza, un certo tipo di formazione e cultura, e ti regalo queste perle di saggezza. Non è questo. Mi confronto, condivido e cerco di far pensare, di aprire le menti, nel senso, cerco di creare, scusate se mi ripeto, ma dei nuovi creativi, nel senso, gente che non sia troppo inquadrata, sia che abbia tanti passioni, interessi, sia curiosa. Quindi cerco di creare delle persone curiose, che secondo me è quello che fa la differenza.
E tu credi che è una cosa che si può creare, la curiosità delle persone, o che devi essere curioso di tuo?
Un po' di tuo, secondo me deve avere un po' quella piccola fiamma, poi tu la puoi alimentare, puoi spiegare come alimentare quella fiamma. Però no, non tutti ce l'hanno, non mi dispiace dirlo, ma non tutti sono portati per fare una determinata cosa, quindi... Magari se ti piace, pensi di essere la persona giusta e dico ok, faccio un percorso scolastico, mi prepara, ma in realtà poi parte sempre da te, devi avere te quel fuoco, quella curiosità, quell'interesse, e che poi fa la differenza nel tempo.
Sì, perché il creativo è quello che in qualche modo riesce a girare i problemi, no? Cioè, o andare attraverso, no? Cioè, senza pensarci troppo, no? Allora, è una cosa che è estremamente difficile da insegnare, ma come dici tu, è molto facile quando trovi qualcuno con un barlume.
Sì, poi magari hai del potenziale, sei ancora grezzo e devi capire qual è la tua direzione, come smustare gli angoli, cosa ti può piacere, quali strade intraprendere. E ok, lì ne possiamo parlare. Ma nel momento in cui proprio non c'è della materia prima, non per cattiveria, ma proprio per magari per il proprio background, la formazione culturale, sociale, per mille motivazioni, non c'è. Magari quella persona è portata a fare un lavoro completamente diverso da quello per cui pensi di essere portato, ecco.
O anche per fare forse i lavori più dritti rispetto, cioè, perché tante volte quando prendi un curioso, la maggior parte dei curiosi sono curiosi senza...
Sì, però hai bisogno di quella parte rigida, perché c'è tutta una parte di progettazione, di documenti da fare, delle cose, devi essere molto preciso e inquadrato su quello. Però poi c'è tutta la parte creativa, appunto, dove devi essere libero. Ma quella parte lì la devi avere un po' tu di base, nel senso, devi avere delle passioni. Secondo me chi non ha passioni, chi non ha degli interessi, non può fare un lavoro come il nostro. E poi, come dico sempre, non deve essere verticale, non devi parlare sempre di moda, non deve essere pradacentrico, per l'amor di Dio. Può essere, ti piace l'arco, perfetto, ti piace passeggiare, andare in montagna, sciare, birdwatching, quello che vuoi. Però devi avere delle passioni, perché questi ti portano a cercare qualcosa che oggi è, a cercare l'arco migliore, la freccia migliore, ma se l'applica a qualcos'altro, e poi tutto aiuta, nel senso...
Se ci pensi a quelle due cose che hai detto, cioè l'archery, cioè l'arco e il birdwatching, subito si affiancano delle dinamiche, no? Cioè tipo delle immagini, cioè, mi immagino tutti i libri sugli uccelli, la freccia, tutte le forme della freccia, subito ti arrivano un elenco di immagini, di impulsi che dici cazzo potrei fare, prendere questo e inserirlo nel mondo, cioè, anche se non ti interessa.
Sì, però per esempio avevo visto questo documentario su uno sportivo, adesso non mi ricordo, e, che aveva iniziato a studiare gli animali per la respirazione degli animali, nel senso per migliorare la mia performance come posso fare per migliorare? Cioè, ho iniziato a studiare gli animali, come respirano, il loro approccio, quindi gli uccelli in determinato modo, i felini in un altro modo. Ovviamente poi applicati a se stesso, l'ha aiutato a migliorare le sue performance atletiche. Quindi però devi avere la curiosità, nel senso poi devi aprire la tua mente, quindi non esiste soltanto devo correre, devo farmi i miei stacchi, le mie ripetute, quello che è. Magari c'è qualcos'altro che mi può aiutare, che aiuta il mio percorso, la mia professione, però devi avere sempre una mente aperta, devi essere curioso, devi guardare altrove. Quindi poi se lo applichi nella moda può essere la musica, le arti visive, la gente per strada, una vetrina, qualunque cosa.
Te invece, a parte la cultura pop, quali sono le tue passioni?
Sì, quella...
A parte, cioè, hai tolto la roba.
Però...
A parte tutta questa cosa qui, gigantesca, che fa parte della mia personalità.
Sì, perché va
a parte la moda.
Dalla visiva, però comunque dagli artisti, a musicisti, ai registi, insomma... Quindi insomma la cultura pop sicuramente...
Ma un po' tutto ti piace.
Sì. Poi insomma anche il mio percorso sportivo da ragazzino, ho giocato a basket, quindi insomma sono cresciuto con Michael Jordan, con quella visione, con quell'ambizione, con quella voglia di lavorare sodo, ovviamente non pensando mai di arrivare a quei livelli, però mi stimolava, mi faceva venire voglia di mettermi sotto su quello che poteva interessare a me. Quindi
l'hai visto?
Sì, certo.
Madonna, che documentario proprio.
Io sono terribile, queste due puntate. Dove
sì, no.
No, no, ma non è possibile.
Ho letto che adesso dovrebbe uscire tipo un film, una roba del genere, quindi adesso devo capire bene.
Sta uscendo White Man Can't Jump 2.
Con chi? Chi era? Wesley Snipes?
Sì, e l'altro era... Lui che è fantastico.
Woody Harrelson.
Bravissimo.
Woody Harrelson. Ci sarà Andrew Schultz, il comico.
Ma va.
E non so chi altro c'è dentro.
Però lì aveva, cioè non so, saranno passati 30 anni.
Sì, forse perché sì, o primi anni 90.
Però era, non so, una versione moderna come possa essere. Tendenzialmente allora, con fare make.
Vedendo chi c'è dentro, cioè il comico che farà il bianco, credo, è uno fuori di testa, secondo me. Cioè...
Sì, o lo stravolgi completamente, nel senso un secondo episodio, o i figli, i nipoti di, che diventa una roba tristissima.
Sarà una roba, secondo me, diversa.
Quello è di solito il collegamento che fanno sempre.
Eh sì, perché è più facile anche associare e prendere il pubblico che guardava quello.
In
da
Creed ha funzionato.
Io non ho guardato Creed, non ho
però Creed,
interesse.
No, però Creed è proprio un altro... Non lo so.
Ti è piaciuto Creed?
No, mi piace, però io non lo associo a Rocky.
No?
C'era lui, però lo vedo come proprio un altro filone, un altro mondo. Sì, sempre
però
boxe,
Creed era Apollo Creed, cioè sì, proprio lui, quel mondo lì, cioè nel senso. E poi è comunque Stallone.
Sì, però c'era anche la voglia di rivincita, il ghetto.
Solo cioè, perché è bianco, allora non va bene, dall'altra parte non funziona. Cioè.
Filadelfia, tutte quelle scale, minchia.
Cioè, è comunque un italiano,
anzi, voglio vederlo nella sua nuova serie dove fa il mafioso in
Tulsa. Vabbè, se guardi Tulsa, mi fai un favore perché è su Paramount Plus, ragazzi. Guardate Paramount Plus, grazie mille.
Sponsor by.
Esatto.
Lui è sponsor by Paramount Plus.
Letteralmente.
Tutti i giorni.
Bisogna supportare.
Vabbè, però infatti non ho ancora visto.
Non ho ancora visto nemmeno io, infatti ero curiosissimo. Ho visto il trailer e mi ha detto, esatto. Sì, non lo so. sembrava
anche se avesse qualcosa di utile.
Probabile, sì. Okay. Perché Paramount Plus è anche sì. Anche Amazon, anche Apple.
Ah, ok. Certo. Ottimo. Allora va bene.
Sono compro, diversi deal.
Comprò l'add-on.
Esatto.
Io adesso devo guardare The Last of Us. Che
cazzo, quello è fantastico.
È fighissimo.
Quello proprio.
Ho visto un po' di. Anche perché ci sono troppe cose da vedere. Sì. E il tempo è sempre troppo poco. Quindi alla fine della giornata comunque arrivi stanco. Non è che ho quella concentrazione. Quindi a volte passo. E più il tempo che passi a guardare cosa guardo, a decidere cosa guardare, che quello che guardi realmente. Sì, quindi poi magari dico ok, stop, e guardo Discovery e guardo qualcosa di trashissimo.
Sì, che tu sai che ti intrattiene.
Sì. Che poi magari mezz'ora e poi tanto ti addormenti sul divano.
Ma a te capita che, cioè, quando esce qualcosa che funziona, che funziona per te, cioè non devi scrollare, no? Lo vedi subito.
Sì,
non perché
sì,
Netflix
sì.
Te lo dà lì, però anche se fai dentro le cose da vedere, boom, sì. Ti salta fuori e tu dici, questa è una roba buona. Quando invece non c'è un cazzo, cioè stai scrollando 200 cose da vedere, non trovi niente. Cioè lì dico, ma allora sono io rompicoglioni o c'è proprio...
E invece altre volte ho salvato delle cose, ho tutta la mia lista dei preferiti di cose belle, però magari ho bisogno di un certo hanno bisogno di un certo tipo di attenzione.
Esatto,
quindi
sì.
Dico, cavolo, adesso sono stanco, tra 10 minuti mi addormento, quindi è inutile che inizio, che devi ascoltare i dialoghi, te lo devi guardare, te lo devi gustare veramente per bene. Quindi tante volte sì, rimane lì.
Non è il momento giusto.
No.
Ma quello tante volte, perché poi... Cioè, tipo The Last of Us è fighissimo, cioè io sono totalmente fan del gioco, cioè di entrambi i giochi, sono andato in fissa a vedere proprio tutto il making of, cioè proprio ero entrato in un trip totale, ma infatti è lo show più visto.
Sì, no, cioè, tutti ne stanno parlando e io adesso dovrò fare un account now TV o qualcosa.
Come quando c'era La Casa di Carta o quando c'è insomma l'altro, quello coreano.
Squid Game. Adesso arriva.
Cioè, dice, certe cose devi vederle per forza.
Sì, sì, ma anche a livello di cultura un po', perché se rimani fuori non capisci. Tanto te lo spoileranno.
E poi, esatto, sì, io appena vedo qualcosa che cambia.
Sì, ma se non guardi tutto, guardi i pezzi principali, un po' ti aggiorni man mano, trovi sempre delle informazioni, ma sì, devi sempre cercare di essere un po' aggiornato.
Sì.
Per Cold Soul sto finendo adesso.
Quello l'ho mollato proprio per un po'.
Io solo l'ho sempre mollato, guardavo un episodio e poi andavo a guardare qualcos'altro perché mi rompeva le palle. E poi continuavo a sentire, no, ma è fighissimo, le stagioni più tardi sembra che siano molto belle. Allora ho detto, vabbè, facciamo la missione.
Se tutti dicono che è bello.
Andiamo a vedere se effettivamente sono belle oppure se posso... Perché io poi ho la gioia anche di mandare a cagare tutti quanti, io mi diverto.
Certo.
Cosa avete detto?
Devo andare controcorrente.
Esatto. Non necessariamente, però se effettivamente fa cagare, fa cagare.
No, infatti poi devi vederlo per andare controcorrente nel modo giusto.
Come tutti i telefilm spagnoli.
Sì.
Incluso
sì,
La Casa
io lì sono molto USA, devo dire. Ogni tanto qualcosa sulla Francia,
sì,
i francesi trovo.
Forse, che, esatto.
Però poi, non so, ghettizzo tantissimo, quindi... Cioè, spagnolo, tedesco.
Un po' difficile, cioè, sì.
Ma perché poi, cioè, non è soltanto... lo storyline è l'aspetto visivo proprio,
sì,
si vede subito,
è la fotografia, lo vedi che
la luce, comincia a vedere troppa Europa,
troppe frangette.
Mamma mia, le frangette con quei 85 piercing nella protagonista, dice, ah, questo è spagnolo sicuro.
Sì.
Se la protagonista non si lava da 3 settimane
però è vero, non so, vai spagnolo. Per stereotipi, però è vero. E sì, poi siamo abituati, abbiamo alzato talmente la lancetta, quindi le aspettative sono sempre altissime. Trova qualcosa che ti piace, ma anche noi quando, cioè nel lavoro che facciamo, trova qualcosa che ti piace. Siamo diventati molto più critici, sì, molto più difficili, quindi... Cioè deve proprio,
è anche più difficile sorprendere adesso, no?
Cioè, cavolo,
soprattutto con la nostra veneranda età, abbiamo visto un po' di roba e comincia a dire, ok, va bene, voglio veramente vedere qualcosa che... Cioè, nella fotografia di moda, che è il mio pane, cioè al momento... Cioè, sì, è bello, perché al momento che c'è tanta fotografia bella, ma non c'è molto edginess in giro, e allora... Cioè, mi manca un po' di cattiveria da qualche parte.
Sì, c'è tanta edginess che spacciano per edginess.
Esatto.
Cioè, non vero edginess che dici cazzo. Cioè in The Last of Us c'è tanto edginess, cioè, ma in un modo sovversivo, cioè tipo c'è tutta una puntata su una coppia gay che così non ho mai visto, cioè in questo modo, cioè così intimo però non forzato, proprio super naturale,
tipo Brokeback Mountain.
No, appunto no, cioè proprio non quello, cioè tipo, cioè due comunque bruttini, cioè Nick Offerman e il tipo quello che ha fatto Arrested Development.
Tipo
grosso, lui cazzo in un ruolo così fighissimo, l'altro è il tipo che ha fatto White Lotus 1. Okay. Minchia, incredibile, è comunque una storia di zombie praticamente.
Sì.
Lì non c'è quasi mai in quella puntata, però si è incollato alla televisione, quello era edgy proprio in un modo elegante. Secondo me adesso è proprio la differenza quello, cioè edgy per essere edgy, cos'è che c'è?
No, niente.
C'è Pam e Tommy che mettono il pisello che parla con Tommy, fa ridere, però c'è,
sì,
quello,
ma anche no.
Anche no. Cioè tipo
guardo altro.
Ma non è neanche, cioè adesso abbiamo sdoganato un po' tutto quanto, no? Nella moda,
esatto, sì.
No?
Sì,
cioè
sì,
ormai sì. Cioè, non c'è niente che non sia accettabile e c'è anche la spinta di accettare anche quello che forse non sarebbe accettabile, no? Perché se no non stai capendo, no? Allora devi, cioè,
proprio... Sì, a volte c'è anche la forzatura di essere politicamente corretto o politicamente inclusivo per forza, che magari non ti appartiene, e con questo non vuol dire che non ti piace, non ti interessi o che tu non credi in determinati valori, però a volte sei costretto a rappresentare un qualcosa che in realtà non è forse nel tuo DNA
o semplicemente non serve in quel momento,
osservano.
Però cioè, sì, ci sono quelle cose lì, ma anche il fatto che, cioè, se tutto viene accettato, allora dov'è il divertimento? No?
Sì, infatti i comici hanno problemi.
Ma i comici non hanno problemi, i comici bravi non hanno problemi, perché i comici bravi vanno e fanno, dicono quello che devono dire, che con la parola è molto più facile, perché la parola va e viene. E
sì, però oggigiorno qualunque argomento Non puoi più dire, non puoi prenderlo in giro, non puoi prendere in giro la categoria.
Loro lo fanno, se vai a vedere quelli che seguiamo noi, cioè, no, loro vanno proprio easy, però lo fanno con intelligenza, nel senso che non è un prendere per il culo, ma è un sottolineare alcuni aspetti, sì, forse, okay, no? Allora, cioè, viene ma anche quello che ha fatto Dave Chappelle, non so se hai visto, sì, tutto il furore che è venuto,
sì,
fuori.
Sì, 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 sì,
cioè,
sì.
Lui ha raccontato una storia della sua amica transessuale e tutto l'ambiente transessuale attivista l'ha massacrato.
È questo quello che dico, a volte, cioè, nel senso, tratti un argomento, no, non lo puoi più trattare, non lo puoi trattare in quel modo, quando magari tu in realtà non vuoi offendere nessuno.
Sì, però quello che dico io è che lui comunque riempie gli stadi. Allora, cioè, dico, va bene. Cioè, nel senso, se lui dice le cose che deve dire.
No? Infatti credo che il discorso è proprio quello. Lui aveva già un audience, no? Quindi, cioè, lui può anche rischiare un po'.
Esatto.
Però forse una battuta del genere per uno, sì, che sta un up and comer,
non
lo fa.
Ah, beh, certo. Quello no.
Cioè, non lo tocca neanche perché è subito cancellato.
Non è un modo di parlare,
però non
parte.
È neanche il tuo posto, in un certo senso, cioè, se tu non hai creato una credibilità attorno a quello che dici,
ma già anche, allora comunque devi arrivare a quel punto, cioè, e quindi devi fare test, no, per vedere, no, lo so, però sto dicendo che comunque è un po' più difficile quando tutti hanno un telefono, tutti hanno,
sì, 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 sì,
un modo per poi sputtanarti, e dici, oh, ho visto questo comico che nessuno conosce ancora e lo sputtano prima che,
sì, che è quasi, potrebbe anche essere la tua fortuna.
Poi soprattutto però se sei americano, che loro si ricordano tutto e ti riprendono il Twitter di 10 anni fa che avevi, sì, scritto, ma in realtà era,
sì,
così,
sì, sì. All'epoca era una cosa che si poteva anche dire, no?
Sì,
cioè, non
perfetto,
era, non era forse...
ovvio, oggigiorno se risulta non adatto, ma sì, cioè, 10 anni fa magari,
cazzo,
era,
sì,
normale.
E poi anche da vedere, cioè, secondo me ci saranno adesso corsi, o se non ci sono, non ci saranno, qualcuno deve farlo, su come gestire uno shitstorm. Cioè, sì, corsi su quello. Cioè, tipo, guarda, no, non chiedere scusa se non hai fatto niente di male.
Sì, vabbè, di solito, quando l'abbiamo visto un po' nella moda, e mi hanno hackerato il profilo.
Sì,
la tecnica, esatto. Mi hanno hackerato il profilo e quindi quelle cose non le ho scritte io.
Grazie.
Sì, la prima volta.
Sì.
Dopodiché sai che
Se in realtà,
ma sai, ho la password scritto sul computer.
No, diciamo che
però ci sono anche dei modi di, cioè, infatti, comunque nella moda, cioè, in generale, su queste cose sono abbastanza poco coraggiosi. In tante, sì. Cioè, nel senso, accettilo. Cioè, io ho detto delle cose così,
ma quello è edgy.
Esatto, no, esatto, a un certo punto esci fuori e dici: senti, sì, l'ho detto, oggi lo penso in modo diverso,
parliamone,
sì, facciamo un discorso.
Però ci sta anche che, insomma, uno cambi opinione, ma perché cambia la società, quindi cambiano i punti di vista, cambiano le persone, è normalissimo.
Sì, come anche è successo adesso con i nostri amici a Balenciaga, cioè, ne abbiamo parlato con Uther un pochino di questa cosa qua, però, cioè, venire fuori e dire è colpa del set designer.
Sì, lì è stato un po' arrampicarsi sugli specchi. Jesus Christ, come se in un'azienda del genere non ci fossero dei processi e quelle immagini non le vagliano, non dà l'ok finale chi conta veramente. Non, esatto, è nel senso, io ero lo stagista lì e l'ho messo online.
Ma che poi, cioè, anche se, cioè, non è stato preso in considerazione la simbologia che il set designer ha messo dentro, perché ha messo dentro dei libri, sono stati accettati sti cazzi, no? Se tu, cioè, se, non, cioè, invece di buttare sotto il bus uno, dici: ragazzi, cioè, parliamo, cioè, apriamo un dibattito. Cioè, sei,
ma
comunque,
magari
un'azienda
motiva perché hai fatto quella scelta, dici, lì, perché, esatto, se l'hai fatta, qualcuno te l'ha proposta, tu l'hai capita e gli hai detto ok
e via.
Poi non è condivisa da tantissimi, però almeno, certo, abbi la, cioè, l'onestà di dire.
Io dici, ragazzi, io ovviamente non sono un pedofilo,
sì,
e non voglio,
non è, non era quello,
voleva fare pubblicità,
ma penso che nessuno, esatto, avesse mai pensato quello, cioè, quando hanno creato quella,
ma
quella campagna,
no, esatto, cioè, nessuno, cioè, non poteva neanche
violentiamo
passare,
violentiamo i bambini in modo visivo, però, nel senso,
e
ma no, ma no, cioè,
mondo,
ma figurati,
cioè,
non
è, cioè, è anche questa cosa qui, cioè, Sam Harris è un filosofo,
anche lui neuroscientist, no?
Neuroscientist anche lui, però sì, lui scrive un sacco di libri su la fine della fede e robe del genere, e lui aveva questo discorso di cercare di dare sempre il benefit of the doubt, in inglese
beneficio del dubbio,
dove, cioè, se io dico una cosa, prima di incazzarti cerca di pensare al modo migliore che quella cosa lì poteva essere tradotta, no? Perché tu l'hai, ovviamente, se stai incazzando tu la stai sentendo nel modo peggiore, ma rigiocala nella tua testa e cerca di dargli uno spin positivo, perché probabilmente era intesa così, no? Cioè, come quando leggi un messaggio ti incazzi perché hai messo la tua voce su quelle,
certo,
parole,
certo,
no?
Però, cioè, sì, la situazione del conta fino a 10,
esatto,
quindi un attimo ragiona,
riascoltala, ripensala un attimino, e cerca di vedere se c'è un qualsiasi modo positivo di tradurre quello che questa persona mi ha appena detto, no?
Poi se non la trovi,
e poi se non la trovi, cioè,
niente,
sì, esatto, poi ti puoi anche incazzare, però,
sì,
almeno provaci.
Hai tanta fiducia
nell'essere umano, no, però, cioè, comunque io è una cosa che cerco di fare tantissimo, perché e invece mia moglie fa esattamente il contrario, cioè lei tendenzialmente, cioè, se gli dici è blu, quella roba lì, il peggior blu che poteva esistere, io sono, no, quello è blu, è più bello.
Sì, no, però vedo che è una tendenza che è comune, nel senso, ultimamente vedo che la maggior parte delle persone sono portate a dover criticare per forza un qualcosa, anche se in realtà non ha bisogno di critica, non necessita di nulla, però devo darti contro in qualche modo. Poi c'è chi lo fa in modo più aggressivo e chi magari soltanto con un commento,
esatto,
stupido o altro, però vedo che c'è questa cosa che fermenta, che devo andare contro. Tu dici che quello è rosa, no, però non è rosa, è un rosa diverso. Vabbè, ma insomma, va bene anche quel rosa di,
cioè,
credito,
quella
te
è una cosa che ti crea dipendenza, perché anche è drama, no? Cioè, tipo, crea, cioè, per quello
l'effetto
tensione
che fanno le tue parole sulle altre persone, cioè, pensa alla persona che è stato il primo a fare quel tweet lì, che ha distrutto tutta una campagna di una multinazionale, cioè,
sì, oppure dico, a prescindere da Balenciaga, a volte c'è la, cioè, ma a volte non c'è bisogno che tu dica qualcosa, nel senso, non necessita che tu commenti qualunque cosa, perché vedo soprattutto magari su Twitter che tutti devono commentare per forza, devono dire la loro, magari non necessita nulla, cioè, uno ha detto una roba, va bene, basta, finito lì, fino a se stessa, non serve.
Finisce, appunto, poi finisce lì.
Basta. Cioè, invece cosa... no, devo dirti la mia. No, io però non te l'ho neanche chiesto. L'ho detto,
questi
tanto...
sono evangelisti, cioè quelli che scrivono sono quelli che credono, no? Perché se no non lo fai. Cioè, tipo un cristiano che non cerca di convertirti al cristianesimo, non è cristiano.
Okay.
Allora, uno che vede un pedofilo e non dice questo qui è un pedofilo, nella sua testa l'ha visto chiaramente che è così, e lui deve scriverlo, deve farlo, perché se non lo fa, cioè, colpa sua, fa disastri, no? È un supereroe in quel momento lì, sta salvando il mondo. Ed è lì il problema, abbiamo troppi evangelici in giro.
Ma sì.
Non è proprio già una questione di io sono il protagonista del mio film, siete tutti certo. co-host extra.
NPC.
Sì, è proprio una questione di egoismo più che... Perché io ci sto sulla roba anti-evangelista, tranquillo, anti-religione, cioè, però credo che sia una cosa
religione
un po' più...
nel senso che tutto
è religione su se stesso,
cioè qualsiasi cosa diventa una specie di religione alla fine. Nietzsche l'ha detto che se nella mancanza di Dio tutto diventa Dio, no? In un certo senso.
Che aveva tirato fuori Nietzsche.
Tirato fuori.
Madonna.
Non andate a trovare esattamente quella frase lì, perché più o meno...
Cerchiamo le quote,
diciamo,
di Nietzsche.
Esatto. Un po' così, però sì.
Questo sarà proprio il quote del... Invece di usare la sua foto.
Esatto.
Nietzsche ha detto una
Nietzsche
cosa.
Nietzsche.
Madonna.
News moda che stai seguendo in questo periodo? Cioè, abbiamo già constatato che Gucci non te frega un cazzo.
No, più che altro non lo so, nel senso leggevo un po' di articoli di amici giornalisti bravi, quindi che anche loro si chiedevano, vediamo, capiamo anche la direzione che sta prendendo, forse per esempio Gucci piuttosto che, cioè, c'è un cambio di marcia. Tutto quel mondo musicale, apparenza di un certo tipo, insomma una certa direzione creativa che aveva dato Michele, forse non si vuole più continuare su quella strada lì, ma ritornare un po' indietro, qualcosa di un po' più comune, un po' più rassicurante, quindi magari vedremo un po' quello, non lo so, a volte questa frenesia, questa fretta delle aziende di cercare un designer. Nel senso, Vuitton non ha trovato ancora il sostituto di Virgil Abloh, però il fatto
l'ha usato adesso
per
Kid Super.
Sì, cioè, però non ha un designer, dice devo cambiarlo, non c'è più lui, devo mettere subito un nome, ho questa roba. Vanno, fatturano tantissimo.
Sì, sì.
Poi ti dico, non so le dinamiche aziendali, certo, ovviamente sono dei colossi, e non ci sono dentro, quindi non voglio avere quell'arroganza del so io.
Ma io vedo comunque, cioè, è successo anche un po' con Daniel Lee da Bottega Veneta, che forse e anche con a Diesel con Formichetti, no? Cioè, forse puoi investire per un po' di tempo su un designer di quel tipo lì, e poi forse vivi di reddito per 5-6 anni dopo, no? Allora forse
se quello è veramente ha dato un'impronta, veramente aveva personalità, sì, esatto. Però poi secondo me oggigiorno i brand hanno dei colossi alle spalle, tutta una questione economica, quindi di capire quanto chi sta dietro ha bisogno, ha voglia di credere in un progetto, aspettare, oppure vuole quantificare subito, vuole comunicare quello perché sai è quotato in borsa, piuttosto che altre ragioni economiche, perché secondo me poi alla fine gira tutto attorno a quello.
Esatto.
Cioè, possiamo essere creativi quanto vogliamo, però
ci sono pagare la nostra arte.
Sì, nel senso funzionava Michele, funzionava ipercreativo, e secondo me le campagne di Gucci sono le più belle in assoluto, sono cioè fighissime, non ce n'è. Quando io a scuola vedo dei ragazzi che mi portano dei progetti, questo è ispirato a Gucci, ho detto allora fai tutto tranne che questo, anche perché o lo fai meglio o hai più soldi di loro, oppure è un vorrei ma non posso.
Infatti,
cioè Gucci non lo puoi prendere, perché ti dico, secondo me come campagne sono stati bravissimi, cioè hanno scelto i personaggi migliori, le musiche migliori, i registi migliori, sono iper creativi, hanno fatto tutta l'ispirazione Stanley Kubrick, ma chi è che la va a fare quella roba lì? Cioè nessuno.
Sì. Che poi cioè, io ho sempre avuto come si dice?
Odio?
No, amore e odio per la storia di Michele, perché comunque cioè, da un certo punto penso sempre che giocava facile. perché estraendo tutto dal mondo pop culture,
certo,
iper riconoscibile e subito molto, cioè molto vendibile, no? In tutti i modi. Però l'ha fatta talmente bene che allora dico va bene, ok, lo puoi fare, no? Ma ci sta anche le campagne con Kubrick, cioè le ha fatte fighe, cioè,
non sono belle,
quella con i cazzo di mini cavalli che
sì, giravano, cioè, ma tutte, nel senso, io non riesco a trovarne una che dico ah ma quella forse no. Tutte, ma da quella più commerciale della borsetta a qualunque cosa, nel senso, il trovo iper creative, che poi magari non fosse, cioè non sono un fan di Gucci, perché in realtà in sé la collezione non mi esalta, non mi appartiene a quel mondo personale. Lì, però come comunicazione visiva, come il mondo che rappresenta, per me è bellissimo, cioè...
Perché tocca tutti i tuoi tasti.
Sì, ma io mi faccio sempre domande, ma riuscirei riuscire a fare una cosa migliore di questa? Dico, io quando vedo qualcosa di bello, me lo pongo sempre. Riuscire, avendo i mezzi, ma io proprio... di mio, ho quella preparazione per riuscire a fare qualcosa di meglio, a volte dico sì, questo potrebbe essere. Ho con loro difficoltà sinceramente, ma non per essere supponente o arrogante
in questo momento. Io credo di sì, perché la chiave d'ingresso dei concetti è facile, no? E l'esecuzione, che è molto complessa, delle sue, di tutto quello che faceva, cioè farlo nel modo così figo, e cioè, allora è molto semplice dire ragazzi facciamo una campagna dove inseriamo i modelli dentro alle scene di Kubrick, cioè non è difficile come concept.
No, però no, io lavoro da Gucci, non mi viene da dire ok oggi propongo quest'idea, non ci sarei arrivato, non avrei fatto quell'associazione.
Forse
cioè, avrei preso altre strade,
ma
non
perché,
mi sarebbe
perché forse il tuo la tua mente va in altre strade,
non lo
però,
so,
però se ti, cioè quello che dico, cioè...
Airwolf, torniamo su Airwolf.
Cioè, questo è interessante perché il gioco è, cioè secondo me sono quelle cose super, come non so, come Warhol, è lo stesso discorso, perché okay, pop art alla fine, no? Allora se te prendi dei soggetti super conosciuti, ok, va bene, però era il costruire il mondo Gucci in quella roba lì, con quel livello di bravura che li ha resi più grossi dell'idea iniziale. Perché secondo me l'idea iniziale di tutta la collezione dei ultimi 5 anni è sempre stata un po' una cagata. Ok, mettiamo la testa, mettiamo, certo, i gemelli, mettiamo la roba, facciamo tutti i Tenenbaums. Cioè, cosa sono le 20 pop culture references che mi piacciono di più? Boom, 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 con le freccette. Però poi, la qualità di manifattura, il disegno, il taglio, eccetera, eccetera, eccetera. Metterlo tutto insieme, i migliori light designer, i migliori sound designer, i migliori registi, tutti quanti. Cioè, questa cosa qua, con una giusta direzione... Cioè, poteva solo portare fuori, e il giusto investimento poteva solo portare fuori delle cose fantastiche. E nessun altro potrà mai farlo.
Sì, no, non è replicabile. Ma non serve neanche, anche perché sennò andresti a scimmiottare qualcuno. Se
sembri subito, cioè, sì. Lui ha proprio fatto tipo un bel scacco matto. Cioè, io ho preso tutte queste idee che mi sarebbero, cioè, è un po' uno Stranger Things alla fine, perché anche Stranger Things ha fatto la stessa cosa.
Ah beh sì, che
usando, cioè, tutti i references degli anni 80,
piace
E.T.,
tutti quelli che hanno soldi in questo momento,
esatto, buttiamoli tutti lì, facciamo il telefilm di quella roba lì, e da paura adesso nessuno potrà mai fare un telefilm con bambini negli anni 80.
No vabbè, ma cioè no, perché poi hanno fatto,
però
tutti i film
hanno
così.
Rilanciato anche l'uso dei vecchi gruppi musicali che adesso, cioè gli AC/DC, gli Iron Maiden, li ritrovi in serie TV, sì, ma che non immagine fantasy, delle cose, dici ma cosa c'entra? Però da lì parte tutto un percorso, sì, e dice ok, usiamo, comunque la gente piace, facciamolo.
Sì, sì.
Quindi un po' sì, da apripista per alcune cose. Poi sì, bambini Stand By Me, insomma, adesso rifarlo, ciao, insomma, sì, ci sono delle serie piccoline per ragazzini, ma così forte
no,
per adulti...
Non può... Cioè,
no, non ti riesci.
Vabbè, a me sono piaciute le tutte le pubblicità di Daniel Lee a bottega, perché erano più semplici, erano più nelle mie corde, come okay, anche fotografia proprio mia, e quelle mi facevano ridere, tipo la Lamborghini dorata appesa,
sì,
cioè robe super easy, cioè super easy, non era facile quella roba lì da fare, costosa, però è effettivamente facile, no? Sia come realizzazione finale dello scatto, sia come concetto iniziale.
Meno pezzi
in movimento da seguire. Devi trovare un cazzo di limbo nel deserto e una Lamborghini dorata. Quello vuol dire soltanto soldi, no? A un certo punto sì. Una gru.
Sì, deve avere i mezzi. Esatto. Ritorniamo a quello, è il cash budget. Il budget ti cambia tutto. Io lo dico sempre: il budget condiziona la tua creatività.
Sì.
Cioè, tu puoi essere la persona più estrosa, cioè più creativa del mondo. Però se non hai mezzi per farle quelle cose lì, devi riadattare. Quindi ho 10 euro, ho 100.000 euro.
Sì, cavolo, è la differenza tra Clerks e Avatar.
Sì,
però
che è più bello.
Esatto, cioè, tipo dipende.
Però sono due, dai, sono due mondi, cioè,
sono due mondi diversi.
Sì, quell'altro è anche tantissimi anni fa aveva un senso.
Sì. Cioè. Ma lo puoi fare, secondo me lo puoi fare. Cioè, la creatività più è costretta, più viene fuori in un certo senso, sì. No? Devi essere più bravo.
Sì, però poi veramente ti mancano quei mezzi anche tecnici, nel senso ho bisogno di determinate luci, ma se non ho i soldi per affittarle...
Cioè, devi cambiare le luci.
E quindi magari cambia completamente la storia, nel senso...
Sì, viene dettato tutto, cioè il budget ovviamente detta tutto, però meno soldi hai, cioè tutto il mio stile fotografico è dettato dal fatto che non avevo soldi per noleggiare le luci. Quando ero ragazzino.
Però ti forma, ma quello credo che sia un po' anche una cosa un po' italiana, del fare necessità virtù. Mi manca, sì, sì. Mi ingegno.
Esatto.
Okay, insomma...
Ma credo che sia un po' internazionale questa cosa qui. Noi ce le siamo comprati perché siamo bravi, dici? A rubare.
Ma perché abbiamo sempre meno soldi degli altri.
Abbiamo sempre meno degli altri, quello è sicuro. Quello è sicuro. Però sì, credo che questa roba di.
È anche un anno per spendere di meno. Io so come fare questo con meno soldi.
Sì, sì però per esempio, sempre parlando un po' tornando alla scuola, ci sono dei corsi di marketing, dei ragazzi che fanno marketing, però fanno anche una parte di creatività. Ma più che altro per avere anche un'idea di come... cosa serve per realizzare determinate cose. Tu muovi i budget, ok? Poi muovere i soldi. Però devo sapere se... Per mettere due bicchieri così ho bisogno di 10 euro o ho bisogno di 1000 euro.
Esatto.
Io te ne chiedo 1000, ma io lo so in fondo che in realtà lo posso fare io con 5.
Mm-mm.
Quindi cioè, devo avere un'idea del processo. Quindi come quando nelle aziende prendi il figlio e lo fai iniziare dal ruolo più basso. Sì. Perché devi capire la macchina come funziona.
Sì.
E poi c'è una grandissima differenza tra low budget e no budget.
Certo.
Cioè, perché spesso noi lavoriamo con no budget.
No budget.
Cioè, che quello è proprio la morte della creatività.
Qui il gap è più grande tra no budget e low budget che low budget esatto. E tanto budget. Sì.
Per assurdo sì, cioè, è molto meglio avere un low budget che è effettivamente un low budget, perché anche se ti danno 1000 euro per fare una roba è comunque no budget. No? Cioè,
sì, però mi permette, magari non prendo io un fee, però l'investo in quello che mi serve, esatto. Piuttosto che doverci mettere in tasca.
Sì, esatto, quella è comunque una tua scelta, lo sì. Fai, però comunque quello, cioè, non puoi vivere con quella roba lì.
No.
Allora devi comunque riuscire ad arrivare a un punto dove tiri fuori il tuo fee, tiri fuori le tue cose, però cioè, tipo Clerks era fatto con 30.000 euro, una roba del genere.
Dollari.
Dollari, sì. Che non è niente, no? 30.000 euro o dollari... Cioè, sono comunque soldi, allora riusciva a investire in cioè erano i minimi soldi che poteva fare per quella roba lì, per realizzare la sua immagine. Se aveva zero soldi, non avrebbe potuto essere creativo e pensare a fare quello. Una roba. È così.
È sempre quello, dico, sempre tutto gira intorno a quello, purtroppo. È brutto dirlo, però.
Non è brutto, è proprio il senso, la linea rossa in questo podcast.
Sì, è quello.
La creatività sì, cioè, va bene costringerla con regole, soldi e budget, tutto quanto, però soldi è energia, se non hai energia non puoi andare da nessuna parte.
Sì, ma poi va comunque, lo applichi anche a prima dei soldi, nel senso se avevi 10 frecce e dovevi cacciare...
Sì.
Cioè sceglievi se usare 8 per tirare giù il mammut o
10
cervi,
esatto. Cioè, certo. Diceva vabbè, quello è lo sbattimento. quello che non aveva frecce è un po' più
diventato vegetariano,
esatto, altro
e moriva, esatto. Gli vegetariani una volta morivano
e quei geni andavano a sparire,
venivano mangiati. Non lo puoi dire, non lo puoi
ma
dire,
sì, che siamo a un'ora e un quarto a questo punto, ma se sì. Qualcuno è arrivato a questo punto qua
ormai diciamo.
Sei grandissimo.
Grandi.
Sicuramente non sei vegano perché non avresti l'energia per arrivare,
no. Mangio molta meno carne di prima, quello sicuramente.
Ma perché puoi scegliere?
Sì, però, no, però c'è una scelta, è una scelta. Ma no, no, nel senso, perché preferisco mangiarla di qualità e quindi esatto. Meno, ma con una qualità ma più meglio. Alta, piuttosto che
sì, sottilette di pollo aria.
Sì, che la metti sulla padella e sparisce quando la compri, che sembra un filetto
poi
pazzesco.
Una grigliata.
Cioè. Adesso con la primavera.
Sì, 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 ma io ho grigliato anche 2 weekend fa.
Però, scusa, è buona, l'occasione
sì,
è buona.
Sì, sì,
quando hai il budget puoi fare quello che vuoi.
Sì, sì.
Va bene. Sì, infatti ogni tanto vedo le sue storie, dico cavolo, cioè, ogni tanto gli ho mandato delle foto, dico sì, sto facendo carne, ma ho dei problemi perché insomma non sono
cerco
sul
anche
pezzo.
Di ispirarmi con gente che griglia in mezzo alla cazzo
sì,
di
alcuni,
montagna
alcuni ballo senso, è carino da vedere, però dici ma perché
sei pazzo, no così no, così non è comodo.
Hai mai provato una sua grigliata? Sì.
No.
No, 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 no,
no,
non siamo ancora riusciti
no.
A farlo.
Cazzo, vabbè. Purtroppo io lo odio, però è bravo.
Sì, dai, sì, si vede da quello che cioè, da come si muove, sì.
Va bene, no, dai, spacca. Non facciamo il circle jerk adesso. Ci sta.
Cioè, semicircle, perché semi-circle jerk. A me non sta arrivando nessun complimento.
No, perché no.
Esatto.
Non c'è niente.
Se finisce lì.
Effettivamente no, non c'è nessun motivo.
Giusto, giusto.
Pete, grande. Direi che possiamo chiuderla qua.
Ah, spero che la gente si sia divertita, che abbia ascoltato fino a
ma
fino
chi
adesso.
Lo spera, sarebbe fantastico.
L'importante è che noi ci siamo divertiti.
Sì, è passato.
Perché questo podcast non è per la, cioè non è un podcast, è un'esperienza per l'ospite.
Sì, ti dico, la mia prima esperienza non l'avevo mai fatto.
Ah, ma va?
Quindi infatti l'ho detto, boh, magari mi blocco, non so. Poi vabbè, sono abituato a parlare davanti alle persone, però non ho mai avuto un microfono. E di solito non parlo magari tanto di me o di... cioè così tanto su determinate cose, quindi interessante, no bello, capisco.
Chi suggerisci, cioè qualcuno che conosci che potrebbe essere interessante, che potrebbe essere interessato?
Ma no, di persone interessanti ce ne sono tantissime, soltanto essere ricettivo e vederle, perché magari sono un po' più nascoste, magari non sono nel proprio del tuo ambiente o direttamente legate a te, però no,
dai,
sempre di più.
Il prossimo ospite?
No, ho un paio di idee in mente, non ti voglio dire il nome che poi magari metti in difficoltà e dici, ma veramente no.
Lo bipiamo.
No, un paio di persone che possono essere fighe.
No, mi piace questa idea, questo è un bel format da fare, che
di chiedere
un ospite e tirare l'altro.
Ma sì,
sì, ma anche perché se ti trovi bene, perché no? Dico, io ho avuto una bella, cioè, insomma, è passata un'oretta, bella, una bella esperienza, la consiglio. Cioè,
infatti perché stavo perché pensando no. Proprio tante ultimamente è che in realtà cioè l'esperienza di essere qua
sì è una cosa che noi stiamo regalando a loro.
Esatto, quindi forse
sì.
Poi ti mandiamo la fattura, quindi
sì, sì, una specie di terapia,
sì esatto. è vero ma in realtà sì è il modo per distrarti e andare libero sì. Insomma anche perché no, non c'è una scaletta, nel senso devi parlare di questo quest'altro è molto free, quindi poi prendere diverse strade, puoi parlare soltanto di un argomento se ti piace, magari ti trovi,
sì,
oppure
sì.
Divagare, quindi non, insomma non siamo in un programma soltanto di cultura politica, soltanto di moda, quindi dici cioè, sai, se esci da quel range che noia, che palma, perché devi parlare d'altro? No, in realtà è abbastanza open, quindi...
Però di podcast non scriptati, cosa ha fatto Fedez l'altro giorno? Che ho visto che è venuto fuori uno shitstorm.
Allora, partiamo dal presupposto.
Ne ha fatti più di uno, ultimamente,
sì.
Però...
Cioè, ho guardato ieri un Musco Selvaggio, mi sa che ha scritto anche lui Sal di venire sul podcast, che lui è interessante. Però vabbè, cioè, ha detto una cagata, ha detto una battuta brutta sulla... Non mi ricordo la vittima, che la ragazza che è sparita.
Ah, sì, la tipa che è sparita.
Ha detto cose molto peggio.
Ma sì.
Molto peggio
sì,
e molto
sì, però c'è anche da dire che secondo me adesso ci si avvicina a Sanremo, la moglie lì, quindi è facile attaccare.
Esatto.
E attaccare anche perché
è uscito
porti...
anche il documentario su lei.
Sì, esatto. Sì, però adesso attacchi lui perché così comunque la gente ti segue, vai a vedere, fai...
E nel frattempo ha firmato con la Rai, quindi cioè, è tutto un giro. Cioè...
Okay,
un giro della Madonna. No, però lui purtroppo... parla troppo sopra gli ospiti, come ho fatto te con te adesso.
No,
lui veramente è fastidioso. Cioè, ci sono delle interviste molto fighe, ospiti della Madonna, che hanno cose fighe da raccontare e lui ci parla sopra. Infatti Fedez, ti voglio qui. E ne parliamo.
Dopo Sanremo.
Così puoi parlare solo tu.
Esatto, bello, perfetto.
Perché lo se qualcuno ci parla sopra di noi non è un problema.
Va benissimo.
Però sai che audience, sai quante gente può iniziare a seguire?
Magari, ma non, sì, ma non viene. Non,
se qualcuno conosce Fedez, mandatecelo. Andate,
cioè, Arcade va da lui.
Muschio selvaggio.
Minchia, facciamo tutto il muschio rosa. Sarebbe fighissimo.
Dai, sono idee.
Questo è veramente
brainstorming questo.
Bravo, mi piace.
Va bene.
Grazie a voi.
Figo.
Grazie mille. Ciao ciao.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback. Quindi, lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici! Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici! Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti! Ma poi scrivici! Siamo aperti ad ogni tipo di interazione perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.